minuti, 8 minuti dopo le 8, rieccoci qua, comincia qui la seconda parte del giorno delle locuste. Subito una informazione per gli ascoltatori, un'informazione che riguarda l'alta moda insieme l'hype nel mondo social. Abbiamo appena pubblicato sulla pagina del giorno delle locuste l'immagine della cravatta cielo nubi del professor Di Stefano accompagnata dalla calza con gattini. Se volete vedere la spettrale eleganza di quest'uomo, andate subito sulla pagina Facebook della trasmissione, che torna a nuova vita dopo tanto tempo in cui non postavamo più nulla. Oggi possiamo fare anche gli sbruffoni, prof, visto che c'è stata grandissima richiesta. Posteremo tra poco, al termine della trasmissione, anche l'immagine del dito offeso del professor Di Stefano, quello che i poteri forti gli avevano chiuso dentro alla portiera. Radiografie del dopo caduta ne abbiamo per completare?
No, quelle no.
Vabbè, per oggi ci limitiamo a questo, le calze con gattini, la cravatta, cielo e nubi e il dito offeso. Intanto ci prepariamo ad accogliere, come sempre a quest'ora, il professor Alessandro Santoro, e mi diceva che c'è un SMS,
sì, un
che è arrivato dal professore.
Che è arrivato poco fa. Dai, è prof Santoro, trionfale campagna di Russia dell'Olimpia.
Cos'è sta cosa?
No, niente, vorrei omettere commenti se fosse possibile, perché come dire, lo style of work evidentemente prevede anche vincere partite inutili, ecco, questo
sì,
solo
mio. È un po' quello che dice Minniti, oggi intervistato dalla stampa. Dice c'è stata una rottura sentimentale tra il PD e il paese, la stessa rottura sentimentale, quella che documenta il momento del professor Santoro con la sua squadra del cuore, che ieri ha fatto quello che la Wehrmacht non era riuscita a fare, ovvero sfondare in Russia. Professor Santoro, buongiorno, eccoci qua.
Buongiorno. Buongiorno.
Con lei l'avevamo annunciato, vogliamo tornare su questa grande questione dei dazi, in particolare quanto concerne anche, come dire, il contesto fiscale di riferimento.
Sì, i dazi sono a tutti gli effetti misure fiscali. Di fatto Trump utilizza questo strumento perché negli Stati Uniti non c'è l'IVA, l'unico paese al mondo che non ha l'IVA. Molti altri paesi europei hanno fatto cose simili negli anni passati, cioè cercare di rendere più cari i beni importati rispetto a quelli prodotti internamente aumentando le aliquote IVA, perché l'IVA, come noto, si applica sulle importazioni e non sulle esportazioni, quindi migliorare, diciamo, i termini di scambio, utilizzando poi il gettito IVA per ridurre il costo del lavoro, ovviamente. E Trump ha usato uno strumento un po' più rozzo, se vogliamo, e cioè l'introduzione di questi dazi. Quindi il 25% sull'acciaio e il 10% sull'alluminio. Secondo me le cose interessanti da notare sono due. La prima è che è abbastanza evidente che, già lo sapevamo insomma un po', che Trump si muove veramente senza seguire dottrine, ideologie o comunque interpretazioni economiche consolidate. Si muove un po' così a distinto, per cui mentre nella riforma fiscale, con la in particolare riforma della corporate tax, ha fatto scendere, come dire, gli Stati Uniti nell'arena della competizione fiscale da cui erano rimasti fuori, quindi ha giocato il gioco della globalizzazione. Qui invece adotta la strategia opposta, quindi cerca di mettere dei dazi per ridurre le importazioni di prodotti su cui gli Stati Uniti hanno uno svantaggio competitivo, quindi fa, per così dire, per usare uno slogan, l'antiglobalizzazione. E questo la dice lunga, no? Sul carattere, se vogliamo chiamarlo populista, ma sicuramente non ideologico del modo di muoversi di Trump, e spiega anche, secondo me, molte delle resistenze che sta incontrando all'interno, da parte sia del Partito Repubblicano sia dei suoi consiglieri economici, il principale dei quali si è dimesso proprio perché non condivideva la filosofia di fondo. La seconda cosa interessante è che Trump in qualche misura sta probabilmente scommettendo sul fatto che ci sarà una sorta di sostituzione interna, cioè siccome ci sono molte imprese negli Stati Uniti che utilizzano acciaio e alluminio, pensiamo a quelle che producono macchine, aerei, ma anche in parte l'industria bellica, e sono molte di più di quelle che lo producono internamente. Quindi sta probabilmente scommettendo sul fatto che la produzione interna americana possa sostituire i prodotti che prima venivano importati. Se così fosse avrebbe vinto sostanzialmente, perché avrebbe probabilmente un aumento di occupazione in alcuni settori senza una perdita in altri. Tuttavia non è affatto detto che ciò succeda, perché la domanda americana di questi prodotti è attualmente maggiore della capacità produttiva americana di questi prodotti. Quindi potrebbero esserci ripercussioni internazionali sul prezzo di questi beni, che andrebbero a colpire anche le imprese americane produttrici di questi beni. Questo perché gli Stati Uniti, come insegnano i libri di economia internazionale, sono un grande paese, non un piccolo paese, per cui le conseguenze di ciò che accade negli Stati Uniti probabilmente si riverberano sul resto del mondo. Ed è questo che preoccupa, credo, soprattutto la Cina, in cui ci sono l'India anche, in cui ci sono i principali produttori di acciaio e alluminio, e potrebbe scatenare le ritorsioni, c'è da immaginare, soprattutto rispetto ai prodotti agricoli su cui gli Stati Uniti hanno storicamente un vantaggio competitivo forte. Quindi bisogna vedere quale di questi due scenari si verificherà, se rimarrà una questione interna degli Stati Uniti, cosa di cui è lecito dubitare, oppure se andrà oltre, e allora Trump potrebbe aver, come dire, iniziato qualcosa senza valutare bene le conseguenze.
Insomma, ci sta dicendo il professor Santoro, attenzione, perché i dazi potrebbero avere la dinamica del boomerang e tornare indietro. C'è la curva di Laffer, invece c'è la torsione del boomerang, che è quella che ci viene illustrata qui dal professor Alessandro Santoro. Peraltro, lo ricordavamo questa mattina, Trump si è rifatto a una legge dei tempi della Guerra Fredda, ha citato un presidente dell'Ottocento. Può essere che i prossimi provvedimenti fiscali possano essere ispirati ad alcune pitture rupestri dell'Oklahoma. Professor Santoro, grazie per essere stato con noi. Chiudo però con una domanda. Lei li metterebbe i dazi sulle calze con gattini, oppure vuole lasciare aperta la facoltà di libero scambio? Ci sono grandissimi ritorni già sui social per le calze con gattini del professor Di Stefano. Qualcuno dice anche sembra Oscar Giannino. Non c'è effettivamente.
Questo lo trovo insultante nei confronti del professor
grazie,
Di Stefano.
Grazie,
comunque se lui usa le calze con gattini, direi che anzi, al contrario, bisognerebbe assolutamente togliere qualsiasi ostacolo al libero commercio, perché così diventerebbero sicuramente di tendenza ovunque.
Cioè, certo.
Sono un prodotto tutto italiano.
Certo, sarebbe nuovo simbolo del Made in Italy nel mondo, anche le calze del professor Santoro, che invece non hanno i gattini, ma hanno fogli di Excel con tutti i dati sull'IRPEF. Forse sono, come dire, più difficili da piazzare sui mercati internazionali, però ugualmente interessanti. Grazie per essere stato con noi, professor Santoro. Buona giornata.
Arrivederci.
Tra l'altro ci sono ascoltatori che dicono: ma è tutto vero, non stavi mentendo. Certo, ascoltatori, tutto ciò che riguarda la vita privata del professor Andrea Di Stefano, riportata a questi microfoni, non è fake, ma è sempre, solo e costantemente realtà. Qualcuno apprezza anche l'accostamento tra la calza e il principe di Galles. Io francamente non mi spingevo fino al principe di Galles del completo, non l'avevo notato. Ma torniamo alle nostre cose, perché come sempre abbiamo tante cose e poco tempo, e torniamo alla Cina, che secondo Bloomberg cambierà profondamente gli assetti produttivi con la sua guerra all'inquinamento.
Sì, consigliamo, per chi avesse voglia di perdere qualche minuto, una interessantissima analisi pubblicata questa mattina sul sito di Bloomberg, il sito internazionale di Bloomberg. La guerra della Cina all'inquinamento potrebbe cambiare il mondo. Questa è l'inchiesta che è stata pubblicata online, dove si evidenzia appunto quali sono gli effetti dell'inquinamento ambientale sulla salute dei cinesi. Secondo Berkeley Health si tratta di 1,6 milioni di decessi all'anno nel paese per lo smog. Si fa riferimento in particolare all'NOx, il famoso inquinante prodotto dalla circolazione, in particolare dall'effetto della circolazione dei diesel, quello che anche in questa settimana è stato evidenziato come uno dei problemi per la salute, per esempio, dei tedeschi. Ma si evidenzia anche che la Cina è balzata al primissimo posto al mondo per quanto riguarda sia l'installazione di impianti fotovoltaici e in generale di energie rinnovabili, sia per lo sviluppo del sistema dell'auto elettrica. Quindi questi sono poi gli elementi fondamentali, e si ricorda in proposito anche il blocco alle importazioni di rifiuti plastici che sta mettendo KO parte del sistema di riciclaggio inefficiente dei paesi europei, legato appunto al riciclo delle materie plastiche. È un'interessante analisi con moltissimi grafici e dati. Forse il dato più interessante è che la proiezione sull'installato di fotovoltaico, l'installato di impianti fotovoltaici, che vedrà di fatto la Cina essere il primo in assoluto in termini complessivi, quasi 7 volte la dimensione dell'India e 5 volte quella del Giappone.
Tra l'altro non lo dice solamente l'Uba, che il diesel fa male, lo diceva già il trenino Thomas, perché lo ricordiamo tutti, i diesel sono trenini puzzolenti, mentre invece Thomas, Percy, James e tutti gli altri emettono del semplice vapore che rende salubre il clima sull'isola di Sodor.
Ma vorrei ritornare un secondo, perché l'abbiamo solo
all'isola
accennato.
Di Sodor, no. E a Thomas.
No, a questa notizia che purtroppo è stata quasi oscurata sulla stampa italiana, è una notizia uscita appunto proprio ieri dalla UBA, che sarebbe l'agenzia ambientale della Germania, che traccia l'analisi su quali sono stati, secondo l'UBA, gli effetti della prima ricerca compiuta nel territorio tedesco su appunto gli effetti dell'inquinamento da diesel, e i risultati sono per certi effetti sconvolgenti, non tanto sul numero delle morti premature, 1600 l'anno, prodotte appunto dall'inquinamento, quanto sul legame che viene instaurato per la prima volta in modo così esplicito tra insorgenza di diabete e inquinamento da NOx. L'8% dei nuovi casi di diabete, quasi 500.000 di cittadini tedeschi, secondo l'UBA, è riconducibile all'inquinamento da NOx, e il 14% invece dei casi di nuovi malati di asma, anche in questo caso circa 500.000 sempre di persone, e in entrambi i casi l'insorgenza di queste malattie viene connesso appunto agli livelli di inquinamento da questo, che è uno dei principali fattori inquinanti prodotti dalla combustione diesel.
Le 9:20 minuti, adesso ci tocca parlare di materie prime, e c'è una notizia che ci riporta anche al campo dei metalli. Siamo partiti dai dati sull'acciaio e adesso dobbiamo parlare anche di cobalto. Lei non me l'ha messo in scaletta, ma leggo che il Congo accende nuove tensioni sui prezzi del cobalto.
Sì, ma questi sono, lo dicevamo già la scorsa settimana.
Ah, l'abbiamo già detto?
No, abbiamo detto che ci sono tensioni su tutte le materie prime che sono legate alle batterie elettriche. Se la scorsa settimana avevamo una caduta del litio perché c'era una previsione di eccesso di produzione in Cile, adesso la notizia è appunto di un balzo dei prezzi del cobalto. La causa sarebbe appunto il forte aumento delle tasse nella Repubblica Democratica del Congo, da cui proviene il 60% del metallo. Quindi non una domanda, ma appunto una politica che potremmo dire trumpiana, insomma, sostanzialmente, perché le tasse nel caso del cobalto potrebbero raddoppiare al 10%, e poi ci sarà una tassa del 50% sui profitti extra generati quando il prezzo di una materia prima sale di oltre il 25% rispetto al periodo in cui era stata concessa la licenza. Quindi è più un effetto fiscale del tentativo del disastrato Congo di tenere un po' di profitti delle attività di imprese come Glencore, che è responsabile del 40% del cobalto estratto nel paese, che lo ricordiamo è una trading e azienda mineraria con base in Svizzera.
A proposito della caduta del litio, diciamo una cosa al litio: l'importante non è cadere, l'importante è sapersi rialzare.
Sì, sicuramente, sì, certo.
Ok. Abbiamo parlato dell'UBA e adesso parliamo dell'EBA, che fa quasi canzoncina allegra, ma in realtà di allegro c'è poco, perché si sta parlando di nuovi attacchi alle banche italiane e siamo di nuovo nel territorio dei not performing loans, dei crediti deteriorati.
Sì, perché era un po' che non stava sotto i riflettori, ma si torna a puntare i riflettori sia sull'EBA, che è l'agenzia europea sul sistema bancario, sia sulle polemiche relativamente ai nuovi criteri, appunto, che sono stati messi a punto dall'EBA insieme alla BCE relativamente al calcolo del rischio connesso con i non performing loan. E qui si torna all'attacco, appunto l'EBA torna a sostenere che la situazione per le banche italiane sarebbe ad alto rischio, e lo fa proprio in contemporanea con l'avvio della consultazione su quelle che dovrebbero essere le nuove regole di contabilizzazione, che avevano creato grande allarme preelettorale e che poi erano scomparse dalle cronache appunto durante la campagna. La consultazione che è stata lanciata dall'EBA, che dovrebbe proseguire almeno per un mese e mezzo e poi dovrebbe raggiungere la conclusione, e che potrebbe lasciare delle sorprese molto spiacevoli per il sistema creditizio del nostro paese.
Intanto sui social, credo che sia il suo, no? È il mio. Tanto questo, credo che sia tipo The Team Wind, quelli che chiamano dallo 06, oppure quelli che cercano di fotarti il credito. Non vi rispondo perché sono furbo, cari amici miei, e quindi silenzio il telefono. Stavo dicendo che...
Camisera, 1:38.
Sì, ma dobbiamo anche dire che calza con gattino mania sui social. Le vogliono tutti. Professor Di Stefano, facciamo la calza con i gattini di valori. Guardi che fa il botto, ne vendi più dei Rollins. Ne piazza 90 milioni di pezzi sul mercato.
Sì.
Facciamola subito.
Va bene.
Andiamo a parlare coi cinesi o col tessile comasco. Facciamo la calza.
Non sono calzi cinesi, l'ho detto prima.
Infatti ho detto o col tessile comasco, soprattutto col tessile comasco, l'importante è farla.
Va bene.
A fa la cosa giusta, la vendiamo.
Ok, non credo che faremo in tempo a farla. Possiamo chiudere.
Lo prenotiamo. Cosa vuole dire?
Con due flash rapidissimi. Uno riguarda l'attacco del fondo attivista Elliott su Team Telecom per lo spin-off e la quotazione in borsa della rete, e l'aumento per il credito valtellinese che è andato in porto. I soci hanno sottoscritto l'83% dell'offerta e quindi almeno per ora si mette a garanzia la situazione per il credito valtellinese, che, lo ricordiamo, era considerato in grande difficoltà proprio per le sofferenze agli NPL.
Allora, alle 9:25 chiudiamo così la puntata di oggi del Giorno delle Locuste. Adesso andiamo a definire tempi e modi della grande produzione industriale che rilancerà il tessile del paese, le fortune di valori e soprattutto l'entusiasmo negli ascoltatori della trasmissione, un entusiasmo che ormai è dilagante sui social, già che ce l'ho postato anche sulla mia pagina, così almeno ha ulteriore visibilità. Professore, maestro di eleganza, maestro di vita, maestro di economia, magister vite di qualunque cosa, la ringrazio per essere stato qui con noi, la saluto, le auguro un ottimo weekend. Cosa fa di bello nel weekend?
Devo fare un paio di cosette di lavoro.
Un paio di cosette? Sì. Che le impegnano tutto il weekend?
Quasi.
Le fa qua o le fa in giro?
No, le faccio qua.
Le fa qua?
Sì. Va buon bene. Fine settimana.
Buon lavoro allora, professore.
Grazie. Arrivederci.